E allora 10 e 48 minuti primi, ritorniamo a Barcellona, ma stavolta lo facciamo in diretta con Victor della diretta, per l'appunto, ci perdonerete il gioco di parole. Buongiorno Victor, come stai?
Buongiorno, bene a voi?
Tutto bene, cerchiamo di andare avanti. Allora, è qualche settimana che non ci sentivamo più con te, per cui avevamo tutta una serie di aggiornamenti da chiederti su delle vicende che avevamo affrontato in passato, di cui ci interessava, insomma, capire un po' come erano evolute. La prima, a grande richiesta, insomma, aveva destato molta curiosità, magari poteva sembrare un dato così minimale nel quadro sociale barcellonese, però aveva destato molto interesse e molta curiosità. Era tutta la questione di cui avevamo parlato con te circa un mesetto fa riguardo i cosiddetti top mantas, i venditori ambulanti, insomma, di origine quasi tutta africana. Abbiamo raccontato con te quello che era successo, la repressione della polizia municipale, i vari scontri anche all'interno della macchina amministrativa barcellonese, e poi successivamente a quella corrispondenza con te avevamo visto che c'era stato, insomma, ci sembrava di vedere un tentativo, forse ancora a livello embrionale, di auto-organizzazione sindacale di questi piccoli commercianti. Ecco, c'è qualche aggiornamento a riguardo rispetto a quanto abbiamo visto?
Allora, diciamo, l'unico nostro aggiornamento è che è nato questo sindacato dei venditori ambulanti, che di per sé sembra forse poca cosa, però ha dentro un discorso un pochettino più ampio riguardo alle notte che stanno succedendo a Barcellona. È un discorso che sta prendendo sempre più piede, nel senso, ora i venditori ambulanti, visto che in parte erano illegali, in parte comunque erano magari dei migranti francesi o comunque ex coloni africani, francesi, che venivano qui solo per il periodo estivo, si sono riorganizzati come un sindacato, che è un po' una rottura rispetto ai due grossi sindacati dominanti, che sono la Commissione Obrera e UGT. Però questo non è di per sé una novità, perché in realtà abbiamo già visto anche con la lotta di Movistar, quindi dei lavoratori autonomi, sottocontrattati, subcontrattati dalla grande impresa Movistar, che si occupava, diciamo, di cambiare i cavi, il fatto che non avevano loro un'entità sindacale, cioè un sindacato vero, perché erano, diciamo, autonomi, che hanno organizzato una lotta e nel mese di maggio erano usciti a spingere il comune per trovare qualche accordo e almeno in qualche modo migliorare la condizione del lavoro che avevano. Ora anche i top man, i venditori ambulanti, fanno questo passo, quindi di allontanarsi dai sindacati classici, che non li considerano come lavoratori, anche se lo sono, e di riorganizzarsi. Con la formazione di questo sindacato in realtà sono iniziate un pochettino di trattative con un peso diverso. Se prima c'era il caso un po' mediatico del cosa facciamo con queste persone, ora diventano un vero e proprio soggetto politico che inizia a parlare con la Comunità di Barcellona, quindi un po' anche complice il fatto che sta, diciamo, si sta riducendo l'ondata di turisti classica dell'estate a Barcellona, e oltretutto i temi politici della politica un pochettino più catalana che sta dominando, non se ne sta parlando neanche, però si continua un pochettino a parlare e a portare un fronte di lotta su questo discorso di riorganizzazione da parte dei lavoratori stessi, dei gruppi di appoggio, che cercano di parlare per risolvere definitivamente il conflitto, che se non viene assolutamente abbordato in modo recente, la prossima primavera ricomparirà.
Senti, in tutto questo i sindacati, appunto, tradizionali come hanno preso una forma organizzativa del genere? Hanno preso posizione in qualche modo oppure fanno come se niente fosse?
Fanno come se niente fosse, perché in realtà non li vedono come lavoratori. Sì, sono una struttura in parte razzista, in parte anche di questione di tasse, di possibilità di confederarsi, nel fatto che alla fine sono persone che quello che fanno è vendere per strada delle magliette, delle scarpe, niente di più. Quindi, non vedendoli come, diciamo, qualcuno da anche in parte spremere, perché Commissione UGT, quello che hanno fatto negli ultimi anni è stato semplicemente niente, convocare qualche vaga sopra generale, però in realtà poi firmare tutti gli accordi con il governo in seguito a tagli o riforma della vedere sul lavoro, quindi in realtà non stanno facendo niente e in questo caso continuano a guardare un po' dall'altra parte, fare come se niente fosse, in parte anche forti del fatto che sono sindacati storici e che hanno tutta una serie di poteri e legami contattati che non li fa perdere niente, nel senso.
Ho capito. Senti, un'altra questione, diciamo, barcellonese che aveva titillato la curiosità di molti da queste parti è relativa a una serie di articoli che sono apparsi, qualcuno addirittura in italiano, e in questo, diciamo, ci riallacciamo alla stagione turistica che sta finendo anche a Barcellona, riguardo un fenomeno che almeno qui non so se sia una traduzione libera di come viene definito a Barcellona, è stato definito mobbing immobiliare. C'è la denuncia, io te la dico come è stata riferita in Italia, poi tu raccontaci un po' da lì che cosa è successo. La denuncia di molti residenti di alcuni quartieri storici del centro di Barcellona, in particolare credo fosse sostanzialmente il Barriocino o il Raval, che lamentano pressioni pesanti, diciamo al limite dell'intimidazione, per lasciare le loro case, vendere le loro case a imprese immobiliari che poi dovrebbero costruire alberghi in quelle che un tempo erano le loro abitazioni. Ecco, anche qui ci puoi raccontare un po' che cosa effettivamente è successo, perché le informazioni arrivano sempre in maniera molto rarefatta da queste parti.
Allora, questa pratica del mobile immobiliare in realtà è una pratica che c'è da anni, nel senso il turismo di Barcellona si basa essenzialmente su un triangolo che è la spiaggia, la festa e un centro carino anche un po' culturalmente. Per fare questo, la città di Barcellona, che è abbastanza piccola perché in realtà non è una grande capitale come Madrid o come Roma, ha una serie di problemi, che è la quantità di posti letti disponibili per poter permettere a tutti questi turisti che vengono spesso anche per poche ore tramite una villa crociera, cose così, però di poter stare a Barcellona, quindi di sfruttare, godere di questi vizi naturali, di questi divertimenti della città barcellonina. L'idea è stata, più che fare hotel, è stata quella dell'Airbnb e quindi dell'affittare delle camere. Quindi già da un anno e mezzo fa, il primo quartiere che ha iniziato a fare una forte protesta è stata la Barcelloneta, un quartiere vicino alla spiaggia, storicamente un quartiere di pescatori, che si è visto trasformare molto rapidamente in un quartiere pieno essenzialmente di case, di appartamenti turistici, legali o illegali, perché alcuni sono legali, altri, la maggior parte, sono essenzialmente legali. E vediamo anche, guardando le statistiche di piattaforma come Gracia On Bus, che parla del quartiere di Gracia, che principalmente sono pochi i proprietari di tutti questi appartamenti, a volte sono agenzie immobiliari che li affittano per la stagione turistica, e quindi quello che fanno è cercare di spingere i vecchi proprietari, che spesso sono persone che hanno una cosiddetta che si chiama antico affitto, in realtà sono accordi, contratti di affitto con un prezzo fisso che non varia in funzione del cambio, non è mai stato rinnovato, magari ci sono delle persone, dei vecchietti pensionati che pagano quello che negli anni 80 era un grosso affitto, che ora è diventato 150 euro al mese, che per una città come Barcellona è il prezzo di un terzo di una stanza singola. Quindi queste persone che si trovano con una casa con un affitto molto basso sono viste spinte da agenzie immobiliarie, persone che cercavano anche di comprare casa, a tiriamo un fracasso di soldi, te ne vai o cerca di andartene, perché in questi edifici noi vogliamo fare una serie di appartamenti turistici o un hotel, e così possiamo migliorare il turismo, questo sarà anche bene per l'economia di tutta la città, che è anche un'altra grande palla. E quindi questa è una dinamica che puntualmente, che c'è da anni e che negli ultimi anni è aumentata, anche perché tramite Airbnb, altre piattaforme del tipo, il turismo è passato da essere un turismo di hotel di mare, che era quello degli anni 80, di tutta la Costa Brava, del Maresme e anche di Barcellona, a un turismo, diciamo, del fine settimana tramite Ryanair, di turisti inglesi o dal nord Europa che vengono per fare un po' di festa, e quindi cercano una situazione più economicamente vantaggiosa per loro, che è affittare una stanza in una casa, invece che affittare tutto, no? Una stanza di un terzo barmesso di più.
Ho capito. Senti, l'idea, non mi ricordo se era stato proprio della sindaca, della Colau, di tassare o di cominciare a tassare gli appartamenti sfitti per quelle imprese, quelle banche che ne detenevano più di un tot, poi è andata avanti oppure è rimasta lettera morta?
Allora, non credo sia andato avanti perché nessuno più ne ha parlato. È iniziata una fine di tassa turistica di cui alcuni ostelli pagano al comune. Il problema di fondo è che questa misura andava a colpire essenzialmente le banche che avevano delle case sfitte, ma non andava a colpire, diciamo, i proprietari singoli di più case, nel senso se io ho 15 appartamenti e li affitto, li do in gestione a un immobiliare che me le affitta e mi genera così soldi, io non ho assolutamente un problema con la Colau. Allora Colau ha anche fatto un'altra proposta, che era quello di controllare quali erano gli appartamenti turistici legali e illegali. Il problema è che ora sta iniziando tutto un processo di legalizzazione di questi appartamenti legali, quindi tutti quelli che non avevano le licenze per essere un appartamento legale stanno correndo per mettersi in regola. Quindi ok, vedono un po' ridotti le entrate, però non viene ridotto il numero di posti letto a Barcellona, quindi il problema del turismo in sé continua con la stessa dinamica. Oltretutto stanno anche comparendo alcuni, diciamo, ostelli cooperativi, ostelli sociali, che in realtà sono, non so come definirli ben bene, perché sono il classico ostello dove vengono i turisti, in cui ti offrono, non so, il caffè bio e due cose, due cazzate così, un pochettino riformiste, dicono allora stiamo facendo un lavoro sociale, perché parliamo con altre cooperative, con altre realtà non prettamente, diciamo, capitalistiche dure pure. In realtà però mantengono lo stesso problema, perché non riducono il numero di posti letti nei quartieri, c'è un aumento, anche nel mio quartiere, che è quello di Grazia, dove c'è un aumento continuo di turisti, e questo porta a un processo di gentrification, dove compaiono un sacco di barbieri, dove sono quasi tutti hipster, negozietti bio, dove tutto è super caro, e scompaiono i piccoli negozi, i piccoli commerci, per esempio il quartiere che era, diciamo, stava quasi pensionando, quindi era da 40 anni che lavorava nel quartiere, vivendo nel quartiere, quindi generalmente è un tessuto di solidarietà e supporto tra tutti quelli che vivono nel quartiere, perché alla fine poi ti conosce. Quindi esistono anche queste altre realtà che sono tutte legate al fatto che il turismo è la punta di diamante dell'economia barcellonina, in cui si cerca quindi di portare più turisti possibili, proporre cose da attività, eventi, a posti letto economici, a giri per la città per vedere le bellezze moderniste, a giri per vedere le feste, ora anche associazioni abbastanza, diciamo, vicine, allora è un pochettino più critica rispetto a questo discorso, un po' per il discorso, diciamo, di entrata nelle istituzioni, quindi un socialdemocratico che ha fatto la Colau e parte della parte di Barcellona in Comune, si vedono anche un pochettino a immaginarsi una ristrutturazione di questo problema, che in realtà non è proprio ristrutturabile, perché è un problema basico dell'economia, quando l'economia barcellonina e anche della struttura turistica barcellonina, fin quando verranno sempre più turisti ci sarà sempre meno spazio per la gente che ci vive. Attualmente c'è lo stesso numero di posti letti e di abitanti del Raval nel quartiere del Barriocino, prossimamente ci saranno più posti letti che abitanti, quindi non ci sarà la gente che non vivrà in quei quartieri, che saranno dei veri e propri luna park all'aperto per turisti.
Sì, peraltro un processo è andato avanti con una velocità siderale, perché insomma, ricordo meno di 20 anni fa il Barriocino era ancora un posto dove bisognava entrare con tutte le dovute precauzioni, ecco, in pochi anni sono successi cambiamenti abbastanza radicali, ecco, della struttura del quartiere. Senti Victor, poi per invece passando a volare alto nelle sfere della grande politica, ci stiamo avvicinando a passi sempre più veloci verso le elezioni prossime venture generali. Da questo punto di vista, che aggiornamenti si possono fare sulla situazione catalana e poi anche su i riverberi nell'ambito nazionale? Prima di entrare in contatto con te abbiamo raccontato la manifestazione in solidarietà con Ascapena a Madrid, che ci sembrava, insomma, un dato abbastanza interessante. Ecco, se ne verificano di simili anche dalle vostre parti?
Beh, Ora, principalmente l'ultima manifestazione è stata quella di mercoledì scorso, dopo l'azione repressiva dell'Operazione Pandora sull'area libertaria di Barcellona. Sulla questione, in realtà, tutto il dibattito molto più istituzionale sul risultato possibile delle elezioni del 20 dicembre e anche sul processo di riformazione del governo catalano, con la nuova proposta che è stata fatta dal partito della CUP, Junts pel Sí, che hanno proposto di iniziare un processo di formazione della Repubblica Catalana e di disconnessione dallo Stato nazionale. Questi due discorsi, uno più nazionale e uno più catalano, in realtà hanno dei forti legami, perché ci sono partiti come il Partito Socialista che, come sempre, cerca di evitare di posizionarsi in qualche modo, e giustamente il non posizionamento sulla questione catalana porta delle problematiche più ampie sul posizionamento a livello nazionale. Quindi i discorsi sono due: uno è quello sul nazionale, in cui vediamo chiaramente che potenze che sembravano potenze come Podemos nelle ultime interviste con il suo avversario diretto di Ciudadanos, quindi Pablo Iglesias, contro i leader di Ciudadanos, hanno mostrato chiaramente che il partito di Ciudadanos è una rinnovazione del Partito Popolare, porta la stessa politica liberale, porta la stessa ideologia di una Spagna unica non divisibile, mentre invece Pablo Iglesias, che cercava di essere inizialmente un po' più rivoluzionario, sta iniziando a abbassare ulteriormente il discorso, quindi vorrebbe una riformazione della Costituzione per poter permettere ai catalani di votare di nuovo se vogliono indipendizzarsi o no, anche se questa cosa non resta chiara, perché giustamente non hanno le forze sufficienti, dovrebbero legarsi al Partito Socialista, che è fortemente unionista e quindi non vuole assolutamente parlare della questione catalana in sé. E questo tema è un tema abbastanza importante, più del tema della corruzione del PP, che sembra quasi dimenticato, o dei problemi economici, il fatto che la disoccupazione negli ultimi 5 anni non è assolutamente cambiata, nel senso è sempre la stessa, non c'è stata le riforme di Rajoy per generare più lavoro, non hanno avuto nessun effetto positivo a livello di numeri di paro, se non quelli di permettere delle grandi aziende come ad esempio Inditex, che lavora all'estero, quindi è un'impresa nazionale con un grosso sfruttamento internazionale, di farsi sempre più ricche. Mostra che il PP in realtà è un partito che è in chiaro declino e veramente sostituito in parte da un partito che si chiama Ciudadanos, che è veramente uguale, come quello che è successo negli anni 70 durante la transizione tra la Falange e il Partito Popolare. Quindi questo è un tema a livello nazionale. A livello catalano la questione è molto più complessa, perché non c'è ancora un presidente del governo e c'è un presidente del consiglio, che è la Forcadell, era l'ex presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana, fortemente indipendentista, ex militante di Esquerra Repubblicana, che ha iniziato a spingere questo processo di disconnessione, di divisione con lo Stato spagnolo per una Repubblica Catalana. Il problema è che ancora bisogna capire se ci sarà o non ci sarà un presidente del governo in Catalogna. Artur Mas non vuole assolutamente scomparire, perché è il leader di Convergenza Democratica di Catalogna, assieme a Pujol e altri, fortemente colpito dal cosiddetto caso del 3%, in cui una serie di imprese pagavano un 3% di quello che guadagnavano annualmente a una fondazione legata a Convergenza Democratica di Catalogna, quindi una chiara corruzione tra imprese e partiti che venivano così finanziati illegalmente, e per questo non vuole assolutamente perdere il potere che ha acquisito e scomparire. Dall'altra parte c'è la CUP, che con solo 10 rappresentanti sta dicendo molto chiaramente: non ci interessa chi sarà il presidente del governo, ci interessa quali saranno i processi sociali che faremo, anche di disconnessione, quindi anche di indipendentismo. E su questa cosa la CUP non fa nessun passo indietro, ha detto chiaramente: proponete un altro nome e poi vediamo se facciamo un presidente. Ma se continuate a proporre Mas, la prima delle elezioni abbiamo detto che non l'avremmo votato, ora non lo voteremo. Tra 2 giorni dovrebbe esserci la prima votazione, in cui Mas non avrà la maggioranza, quindi non ci sarà assolutamente alternativa di vederlo come presidente del governo, e da qui si dovrà aspettare ancora 2 mesi di dibattiti per trovare un'altra persona. Se non si troverà, inizieremo una zona che è un po' sconosciuta per la storia istituzionale catalana, perché non era mai successo che il primo partito non trovasse un accordo con altri partiti per eleggere un presidente. Quindi questa è una situazione abbastanza interessante, perché se da una parte in Catalogna si stanno iniziando a portare avanti molti discorsi sociali, su la CUP aveva proposto addirittura 39 risoluzioni, quindi 39 passi da fare, annullare la povertà energetica, annullare, fermare tutti gli sfratti, iniziare a generare delle strutture di Stato come una struttura che si chiama Agenda, che in pratica si occupa della dichiarazione dei redditi, quindi la formazione di uno Stato repubblicano che si potrebbe così staccare dalla Catalunya, dalla Spagna, che deve essere così una Repubblica Catalana, non assolutamente parlato di chi dovrebbe essere presidente del governo, perché non gli interessa, iniziano a portare i primi temi e da lì obbliga, come l'Agenzia Democratica, tutte le classi dell'elite catalane che avevano iniziato questo processo per mantenere il potere all'interno della Catalogna a doversi posizionare. E sono riusciti anche a tenere il primo passo, che è il fatto di, come definirlo, di opporsi a tutto quello che c'era dal Tribunale Costituzionale, quindi di disobbedire a quello che c'era dal Tribunale Costituzionale, che non è poca cosa considerando che l'elite barcellonina, l'elite catalane, rappresentante fortemente la Convergenza Democratica, sono sempre state fedelissime allo Stato spagnolo, e semplicemente tutto questo gioco dell'indipendenza lo spingevano più che altro per avere un nuovo accordo economico, per avere più ricchezza all'interno del territorio catalano. Quindi, con questa situazione molto complessa, noi ci accingiamo a seguire giorno per giorno cosa succederà, se si proporrà un nome nuovo o no, se Esquerra Repubblicana aspetterà per arrivare alle elezioni, perché se Convergenza Democratica, che diciamo è Esquerra e Convergenza Democratica, ricordiamo, sono i due partiti che si sono uniti per la lista Junts pel Sí, Uniti per il Sì, che è quella che ha la maggioranza relativa ma non ha la maggioranza assoluta per poter votare è il primo partito, però non ha la maggioranza assoluta né in parte relativa per poter votare un presidente del governo catalano. Quindi in questa situazione vediamo giorno per giorno se sono nuovi nomi, se ci sono nuovi accordi, anche se la situazione sembra abbastanza in stallo attualmente, fino a quando Convergenza Democratica non deciderà di fare un passo indietro.
Quindi c'è la possibilità anche lì di un commissario?
Più di un commissario, quello che succede è che la parte umana sarebbe di dover tornare alle elezioni. Il problema è che tornando alle elezioni cambierebbero tutte le carte in tavola. In parte ci sarebbe un discorso verso la sinistra indipendentista e capitalista di mancanza di responsabilità, però la CUP ha sempre mantenuto un discorso molto coerente, quindi non sono assolutamente preoccupati da questo discorso. Il problema sarebbe sugli accordi tra Convergenza Democratica e Esquerra Repubblicana, che probabilmente non sono più fattibili, perché Esquerra Repubblicana vedrebbe così che la maggior parte della gente che aveva dato molta fiducia a Convergenza, a una lista dove non c'era Mas come numero uno, ma era il numero quattro, il numero uno era Romeva, che veniva anche da un altro partito, erano persone indipendenti, c'era Carmen Forcadell, c'erano personaggi, diciamo, più della cultura politica catalana in genere, non proprio di quel partito. Ripresentarsi alle elezioni sarebbe praticamente vedere una nuova disfatta di Convergenza Democratica a terza di fila, perché anno dopo anno sta perdendo potere, sta perdendo rappresentanza, e una vittoria da parte dell'area, diciamo, della sinistra socialdemocratica o più rivoluzionaria, perché il Repubblicano la CUP.
Va bene, staremo a vedere, insomma, comunque, diciamo, sì, situazione abbastanza in ebollizione, ecco, da qui fino a dicembre ne vedremo delle belle. Bene, Victor, ti ringraziamo, se non, diciamo, ci sono altre questioni immediate, direi che possiamo darci appuntamento alle prossime settimane, a questo punto. Diciamo, cercheremo di fare cose meno rarefatte da qui al prossimo mese, che sarà un mese abbastanza intenso, immaginiamo.
Sì, speriamo almeno di aver fatto qualche passo in avanti su capire chi sarà il presidente del governo qui, sapere con chi ci dobbiamo relazionare, che cosa vorranno fare e tutte quelle cose, perché ora molti dei discorsi sono effettivamente un po' aria fritta.
Vabbè, ma questo è un destino delle grandi capitali mediterranee, evidentemente ce l'abbiamo nel DNA. Va bene, Victor, un abbraccio, allora risentirci probabilmente martedì prossimo, insomma, per altre questioni a riguardo, ok?
Ok, un abbraccio.
Va benissimo.
A tutti e a tutte.
A presto, ciao.